Ben ritrovato l'avvocato Aurelio Bentivegna, buongiorno, ben trovato Mario. Bentrovati, la nostra rubrica dedicata al diritto del debitore, ricordiamoci il diritto perché anche i debitori hanno diritti di essere tutelati e non massacrati.
Assolutamente.
Oggi portiamo un altro esempio.
Sì, oggi parliamo di un consumatore, cioè di una persona fisica che ha avuto una vicenda alquanto singolare. Vicende della sua vita l'hanno portato a perdere il lavoro
purtroppo.
E ad avere delle disavventure giudiziarie che l'hanno colpito.
La controparte sono gli istituti bancari.
Gli istituti bancari.
Sì, induce che sono. Io li amo. Ma no, senza considerazioni personali. Allora, qual è il fatto? Quindi.
Allora, il fatto è questo: questa persona si è trovata a contrarre un mutuo con una banca, non diciamo l'istituto.
No, per carità.
Per riservatezza, ovviamente. E ha fatto un mutuo che gli è stato regolarmente erogato.
Okay.
Il mutuo era per l'acquisto di un immobile, quindi non per cose voluttuarie, ma per un bene importante nella vita di una persona. Lui aveva regolarmente un lavoro.
Sì.
E il mutuo è servito per costruire una casa con cui conviveva con i genitori.
Okay.
E per vicende della sua vita, a un certo punto ha perso il lavoro.
Aia.
Perde il lavoro e si ritrova senza lavoro e quindi nelle condizioni di non poter pagare più.
Cioè, far fronte all'impegno.
E quindi si è trovato in una situazione di difficoltà. Si è rivolto a noi.
Ok.
E abbiamo impostato in primo grado un giudizio in cui abbiamo fatto.
Scusami, questo è avvenuto in Sicilia, a Palermo?
No, è avvenuto in Emilia-Romagna.
Ah, in Emilia-Romagna, ok. Perché vorrei ricordare che appunto lo studio, insomma, gli assistiti dello studio dell'avvocato Bentivegna sono in tutta Italia.
Sì,
questo
abbiamo,
lo ricordiamo.
Abbiamo
esperienze di tutto lo stivale, isole comprese.
In tutta Italia, anche a Sassari.
Che ecco, isole comprese.
Non ci sono mai stato, però a Sassari abbiamo due persone che seguiamo.
Ok. Quindi controversia tra quest'uomo che perde il lavoro e l'istituto bancario.
Piano di risanamento previsto dalla legge per poter risanare, dove sostanzialmente lui offriva una cifra a scomputo ovviamente del suo piano e garantita dai genitori avendo perso il lavoro.
Ah, perché i genitori magari con la pensione potevano...
Sì, avevano fatto da garanti. Avevano detto, va bene, mio figlio però non lavora, mi faccio io parte dirigente di prendere un impegno per conto di mio figlio. Laddove lo troverà, lo pagherà poi direttamente lui. Laddove lo dovesse pagare, sono io che garantisco.
E quindi la banca dice, tutto a posto.
Non la banca, ma la procedura era vincolata da questo.
Okay.
E quindi sostanzialmente si reggeva perché anche se non era l'obbligato principale il debitore, lo era un terzo per lui. E la legge lo consente.
Certo.
Ebbene, in primo grado ci è stato dato un rigetto su tutta la linea, quindi si è stata addossata la colpa grave perché aveva fatto un mutuo, gli era stata addossata la responsabilità.
Caso per caso ti devo fare delle domande, la colpa grave perché ha fatto un mutuo?
Sì,
okay.
Perché aveva fatto un mutuo e poi non era stato in grado di poterlo onorare,
quindi
la colpa era addossata al debitore, non all'ente che doveva prima accertarsi che c'erano
fosse
i presupposti.
In condizione.
Era stata addossata al debitore.
Ok.
E sostanzialmente aveva anche una precarietà lavorativa perché non lavorava e quindi sostanzialmente non era in condizione in quel momento di poter pagare direttamente. Non è stato valutato totalmente l'apporto dei genitori che erano garanti.
Quindi non volevano i soldi, volevano rompere le scatole al tizio.
Il giudice di primo grado ha rigettato per queste motivazioni, diciamo, il piano. Non ci siamo arresi e siamo andati in secondo grado in appello. Dove abbiamo sostenuto questi principi che sono principi di diritto, anche oltre che di buonsenso.
Cioè, se io
prima ancora del diritto dovrebbe venire, perché il diritto fondamentalmente è buonsenso.
È logico.
Dovrebbe essere buonsenso, ok? E soprattutto dovrebbe essere applicato con buonsenso.
Ecco.
E quindi cosa accade? Che sostanzialmente in secondo grado leggono bene la documentazione, ritengono che i principi di diritto c'erano e quindi condannano anzi l'istituto perché non aveva fatto un effettivo merito creditizio, che è un obbligo preciso dell'istituto di credito.
Quindi erano anche loro, diciamo, difettevoli.
Sostengono che in effetti il piano può essere validato laddove ci sia il supporto di un terzo e sia ovviamente in grado di poter pagare quella rata.
Certo.
Ok. E hanno in qualche modo validato l'omologa di questo piano rimettendolo di nuovo al primo grado, al primo giudice per l'applicazione concreta perché c'è la remissione in primo grado.
Naturalmente.
Quindi sostanzialmente c'è una lezione da questa situazione.
Io dico, perché
di diritto,
poi l'istituto bancario non è andato in Cassazione perché dice per me va bene così, basta, perché l'istituto bancario interessa soltanto che venga di recuperare i suoi danni, i soldi.
Sì, ha recuperato chiaramente parzialmente, ma ha recuperato.
Ha recuperato
e soprattutto è stato data, diciamo, giustizia a un caso che onestamente aveva i presupposti per poterlo fare e che in primo grado gli era stato negato.
Ma anche perché, scusami, cioè il giudice si è espresso sottolineando che lui mentre sta lavorando, okay, accende un mutuo e non ha previsto la possibilità che un domani sarebbe rimasto senza lavoro. Cioè, questa è la motivazione.
No, ancora peggio per certi versi. Cioè, laddove ha fatto quel prestito, non aveva i requisiti per poter ottenere il prestito e quindi ha avuto una colpa grave. Lui, non la banca.
Certo.
Cioè, ma sei tu istituto che devi valutare. Cioè, io ti faccio la richiesta. Tra l'altro fu sollecitato e abbiamo provato che era stata la banca che aveva sollecitato a fare il mutuo.
Pure?
Sì. Ok. E quindi sostanzialmente non puoi imputarlo alla persona. La banca, secondo il testo unico bancario, ha l'obbligo, quando emette un finanziamento, di accertarsi della solidità finanziaria del soggetto.
È tutto l'interesse.
È un obbligo del testo unico bancario. Cioè, quindi la banca era venuta meno, casomai la banca a quella indagine.
È stato provato.
E infatti poi in appello è stata provata questa circostanza.
Ma è una roba...
È incredibile questa cosa.
Io aprirei una piccola parentesi con il dovuto rispetto a quelle che sono le logiche della giustizia, perché credo che sia stata una posizione presa espressamente dal giudice di non voler tener conto di questi aspetti.
Il concetto è questo: in Italia c'è una sorta di dualismo interpretativo su questa norma, cioè ci sono due scuole di pensiero, di giuristi e quindi anche di magistrati.
Ti va a culo, scusa la volgarità.
Una scuola che dice tu hai sbagliato, non hai pagato e in qualche modo devi pagare.
Certo.
Comunque, tutto e comunque, cioè della serie devi morire.
Esatto, okay? Perché se non posso pagare che faccio? Muoio?
Perché dal diritto romano ai nostri giorni c'è un principio secondo cui, ed è sano il principio, che le obbligazioni vanno pagate
e
il creditore ha il diritto di esigerle nei confronti del proprio debitore, ed è un diritto sacrosanto,
no?
Ma pari a questo diritto di esigere da parte del creditore c'è un diritto del debitore a determinate condizioni di poter pagare una parte del suo debito nella misura del possibile.
Che tra l'altro vorrei ricordare è concepito come concetto nella Costituzione italiana, che ha a che fare per esempio con le tasse. Tu paghi le tasse in maniera commisurata a quelle che sono le tue possibilità.
Sì,
che si
in questo caso non è la Costituzione, ma è una legge dello Stato, che è il diritto, il codice della crisi. Prima era la legge 3, oggi è diventata codice della crisi, che sostituisce il codice fallimentare, la legge fallimentare.
Ecco, tornando a quello che viene definita appunto la legge antisuicidio.
La legge 3 era considerata l'antisuicidio. Cioè
perché un caso del genere, persone magari un po' più deboli possono portare allo sconforto.
Sono successe e succedono.
Porca miseria.
Centinaia di casistiche di questo tipo, di cui non se ne parla perché sono silenziose.
Certo.
Ok.
Perché nessuno vuole.
Nella
che
disperazione
sappia.
Delle famiglie, ovviamente, perché vivono drammi familiari.
Ma è normale.
Sociali.
Ora, nei giorni che stiamo vivendo, ecco, lo dico a favore dei nostri ascoltatori, lo sottolineiamo, l'abbiamo sottolineato più volte, è una condizione che accomuna più della metà degli italiani, quella di trovarsi in difficoltà oggi più che mai con questa mancanza di sicurezza del mondo del lavoro, perché oggi hai un lavoro, domani potresti non averlo più, magari hai preso degli impegni e non è che ti puoi svenare o ti puoi suicidare, anche perché se ti suicidi il tuo creditore lo stesso non li prende.
Ritorniamo a un principio
oltre
base,
che la perdita
assolutamente
della vita.
Ritorniamo a un principio base. Laddove tu offri ai tuoi creditori una cifra migliore più soddisfattiva rispetto a un'ipotesi liquidatoria, quindi se io fallissi sostanzialmente,
certo,
per un'impresa, o se io vendessi tutto il mio patrimonio nel caso di una persona fisica,
esatto,
in quel caso tu il creditore stai ricevendo di più e quindi non c'è alcuna ragione per cui non debba accettare la mia proposta,
esatto,
perché è un presupposto di buonsenso oltre che di tutela anche degli interessi dei creditori. Cioè il punto nodale è lì,
esatto,
non si fa soltanto l'interesse del debitore,
certo,
ma in qualche modo stai tutelando anche l'interesse del creditore.
Ma è questo,
quindi
è il
non
principio
va a danno dei truffatori, cioè,
esatto,
è chiaro che ci sono quelli che lo fanno perché vogliono truffare, e lì, ma sono una percentuale bassissima, ovviamente. La maggior parte sono persone sfortunate che hanno avuto vicende della vita non previste e non prevedibili,
appunto,
come la perdita di un lavoro, come la separazione. Molti uomini separandosi,
ecco, stavo leggendo oggi di Guzzanti che ha una pensione di 8.000 euro, dice non ce la faccio perché tra le tasse che mi mangio, il fisco, le due mogli che avevo, praticamente non ce la faccio, e quindi realmente si trova in una condizione di difficoltà. Però questo
dice un vecchio, una gag di un famoso comico siciliano, la legge è chiara, i figli devono stare con la madre nella casa del padre,
ecco,
eh?
Ah, certo.
Quindi il concetto qual è sostanzialmente? Che nel momento in cui si separa l'uomo,
ecco,
deve uscire da casa,
esatto,
magari sua che sta pagando un mutuo,
deve
andarsi a prendersi un affitto perché chiaramente deve andare a vivere da qualche parte e quindi sostiene doppio dei costi,
certo,
che non era
previsto più,
e quindi cade in sovraindebitamento.
Anche queste sono questioni,
queste sono vicende
quotidiane
di vita,
certo,
okay?
Certo.
E va tutelata quella posizione.
Quindi. Senti, invece volevo farti un caso analogo, giusto per aprire un po' le possibilità, anche perché appunto lo dico a favore di chi ci ascolta, può capitare di trovarsi in una condizione di difficoltà nostro malgrado. Questo era un caso di un istituto bancario. Quando si tratta invece che so, di un ente energetico, questo, una compagnia che fornisce energia, tu perdi lavoro, per cui negli ultimi 4-5 mesi non hai avuto più possibilità di pagare le bollette, e quelli ti dicono: allora guarda che se non mi paghi ti mando questo e poi ti faccio questo e quell'altro, e quello dice: lo sai che c'è, io non ho più niente, tiè, non ti do niente.
Allora, quello è il caso dell'incapiente, cioè quel famoso bonus. Ti giochi il jolly.
Ecco, c'è il jolly.
C'è il jolly, cioè nel momento in cui una persona non ha nulla da offrire al ceto creditorio, perché non ha più proprietà e non ha magari neanche reddito.
Certo.
O un reddito così basso che soddisfa solo l'esigenza di sopravvivenza.
Perché partiamo da questo principio, perché è da lì che parte tutto il concetto di diritto.
Devi garantire comunque che la tua sopravvivenza c'è in qualche modo.
Nel primo appuntamento diciamo: se tu guadagni 1200 euro al mese, non ti posso dare 1500 perché te li devo. Ecco, interviene l'avvocato che ti tutela, un tribunale che va e dice: no, se tu ne guadagni 1200 ti servono 800 euro per campare e il resto
puoi accantonarlo per pagarti i tuoi debiti. E il bonus che dicevamo è, ripeto, chi non ha nulla da offrire al ceto creditorio per una volta nella vita può non offrire nulla e togliere i suoi debiti.
Ed è successo.
Ci sono successi.
Ma a Palermo
si chiama esdebitazione dell'incapiente.
Sì, a Palermo è successo un caso di uno che doveva pagare non so quanto. Insomma, l'avvocata era un amico che abbiamo citato poco prima. E dice: sì, effettivamente non c'è da dire niente. Che uno si sente anche sollevato, non tanto perché l'ha fatta franca, ma per il fatto che dice: ma mi trovo.
Ma d'altronde c'è da fare una riflessione.
Sì.
Non conviene neanche allo Stato che certe persone che hanno queste condizioni permangono a vita in questa
situazione. Ma certo,
perché
è una condizione sociale che pesa
sulla
società.
Perché si deprimono e quindi costano socialmente anche nel sistema sanitario
certo.
E per varie patologie. E poi soprattutto è un problema serio, perché
non
paga più le tasse, non trova più lavoro, non può aprire un conto corrente. Cioè è una situazione
che
pesa sulla società e sullo Stato.
Allora, intanto mi dicono che il comico a cui facevi riferimento era Ernesto Maria Ponte.
Sì.
E poi Marianna fa una domanda: quando viene concesso un finanziamento mutuo, si paga un'assicurazione che dovrebbe sostenere nelle difficoltà chi richiede il prestito? Purtroppo non è così. Cioè, in
allora,
realtà,
l'assicurazione che fanno firmare le banche non è un'assicurazione per l'insolvenza, è l'assicurazione per caso morte normalmente. Cioè, l'istituto si tutela nel caso in cui dovesse morire il contraente, per poter. Normalmente questa è l'assicurazione che fanno firmare le banche.
Perché non esiste un'assicurazione che ti
tutela. Ci potrebbe essere, ma avrebbe costi molto alti, ovviamente.
Per cui ti costa quasi quanto il mutuo.
Per cui non converrebbe stipularla.
Assolutamente. Avvocato Aurelio Bentivegni è stato con noi anche oggi in questa rubrica. Abbiamo approfondito un altro caso, ma giusto analizzandone anche altri analoghi, giusto per sottolineare questo aspetto che può capitare a chiunque, in qualunque famiglia, di trovarsi in difficoltà, è che ci sono i mezzi per tutelare sia chi si trova in difficoltà che il creditore, che appunto, a fronte di non prendere assolutamente nulla perché una persona, metti nel caso estremo, si volesse togliere la vita, hai perso tutto.
Assolutamente. E prenderebbe quindi comunque il massimo e comunque di più rispetto a fare qualsiasi altra azione.
E quindi è sempre meglio procedere.
È sempre meglio accettare di più rispetto a qualcosa.
A zero.
O addirittura a volte rispetto a zero.
Come avrebbe detto le massime di Max Catalano dei tempi di quelli della notte, è molto meglio avere poco che non avere niente.
Diceva anche: meglio avere una moglie bella, ricca, rispetto ad avere una brutta
e povera. Il principio è lo stesso. Grazie all'avvocato Aurelio Bentivegna.
Grazie
anche oggi abbiamo portato avanti la nostra rubrica Il diritto del debitore, che tornerà mercoledì prossimo. Grazie Aurelio,
grazie
buona giornata.
A presto.
Ciao.